Microfono aperto.
Le 9:30 passate da 3 minuti, benvenuti al microfono aperto, buona giornata da Massimo Bacchetta. Di sicuro c'è qualcosa nell'aria e quel qualcosa si chiama inquinamento. Meno di un anno dallo scandalo Volkswagen che si è diffuso su tutto il mondo. Meno di un anno da annunci di controlli, verifiche, restrizioni. E più di una domanda: come stanno andando quei controlli? A che livello di tutela o di non tutela siamo esposti nel sapere le cose, nel poterle verificare? E non è che nell'aria c'è anche il rischio di altri piccoli, magari, casi Volkswagen? Benvenuti, benvenuti a una trasmissione in cui proveremo a capirci qualcosa di più, diciamo, tra le difficoltà tecniche e le logiche invece della politica e degli annunci. Tutti voi ascoltatori che avete sentito meno di un'ora fa poi l'intervista con Francesca Balzani e siete in ambascia per i destini delle elezioni per il sindaco a Milano, abbiate la vostra tranquillità, questa sera l'appuntamento con il microfono aperto per parlarne. Questa mattina naso aperto per respirare a pieni polmoni, limitatamente se potete, per capire un po' dai tubi di scarico delle nostre automobili che cosa esce e se sappiamo soprattutto che cosa esce. Benvenuti. Dicevo, è passato meno di un anno dallo scandalo mondiale di Volkswagen, meno di un anno da quando poi pezzo a pezzo altri casi di altre marche sono stati verificati, non con le mani nel sacco dal punto di vista della truffa, cioè di aver montato dei software speciali che mentissero durante i controlli di laboratorio, ma comunque che i livelli delle emissioni non fossero nel range di quello che la normativa europea prescriveva. Meno di un anno dagli annunci che secondo i quali tutto doveva cambiare, tutto doveva rientrare in ambiti più decenti. Nel frattempo sono successe alcune cose, anche per quanto riguarda l'Italia, anche per quanto riguarda gli ultimi mesi. È successo che il governo aveva annunciato che si sarebbe mosso su dei controlli che al momento continua a dire che sono in corso ma di cui si sa poco. È successo non qualche settimana fa, ormai un mese fa, e abbiamo fatto passare proprio un mese oggi più o meno, che per esempio dalla Germania un'associazione fa sapere di avere commissionato dei controlli su varie auto, e tra quelle per esempio anche un'auto, dico italiana tra virgolette, perché comunque resta italiana, Fiat, la 500 crossover prodotta a Melfi, ha segnalato livelli di emissione molto maggiori di quelli consentiti. Apriti cielo? No, non apriti niente, nel senso che i più attenti di voi avranno visto questa notizia magari su qualche sito dedicato alle automobili e poco altro. Il silenzio è stato abbastanza interessante da notare. Sono successe altre cose, che l'Europa si è occupata in qualche modo di emissioni, nel senso che ha votato qualche cosa che va nella direzione di aumentare i livelli di emissibilità, diciamo, dai tubi di scappamento per uniformare i controlli. È successo che in questo mese qualcuno ha detto: ma come mai questo silenzio? Ha cominciato a tentare di capire se qualcuno rispondeva e un po' ci è rimasto male, Ma adesso andremo a vedere perché è qui con noi, l'abbiamo invitata, una nostra ospite, l'avvocato Anna Gerometta, che è la presidente di Cittadini per l'Aria, e già si capisce insomma dove vanno le loro narici. Benvenuta Gerometta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E in questo mese un po' vi siete incuriositi del perché un dato del genere, una segnalazione che dalla Germania arrivava dicendo: guardate che abbiamo commissionato dei soliti studi, quelli che avevano portato poi a sapere che altre auto erano invischiate con tutto il pandemonio che era uscito. Abbiamo commissionato all'Università di Berna uno studio secondo il quale, per esempio, un'auto italiana, la 500, quella specifica, la crossover modello, adesso poi ve lo dico meglio, X500X, ha dei livelli di emissione molto maggiori di quelli consentiti. E vi siete incuriositi del perché pochi commentavano la notizia?
Beh, diciamo che insomma ci rendiamo conto che gran parte della stampa è fortemente sostenuta dai produttori automobilistici, quindi da un lato siamo consapevoli di questo fatto, dall'altro speriamo sempre che stampa e produttori di automobili facciano un passo avanti l'uno e indietro l'altro per fare informazione correttamente. Questa stessa notizia in Francia, testate delle auto francesi, è girata su tutti i giornali francesi per settimane, quindi effettivamente il fatto che in Italia se ne sia parlato così poco è un indice, diciamo, di mancanza di trasparenza di un problema che di fatto esiste, e un problema che riguarda non solo la stampa ma anche il nostro governo, perché effettivamente il ministro Del Rio aveva annunciato allo scoppio di Dieselgate il fatto che avrebbero fatto molti controlli, 1000 auto si disse, e di fatto anche le richieste nostre sono completamente senza risposta, totalmente senza risposta. Le richieste dei parlamentari durante le audizioni che Del Rio ha fatto sono state sostanzialmente liquidate in modo abbastanza rapido, dicendo sì sì, li stiamo facendo. Noi crediamo che questo problema vada affrontato in un altro modo. Bisognerebbe istituire una commissione che sia aperta ai cittadini, all'associazione dei cittadini. Bisognerebbe fare chiarezza e dare molta più trasparenza a questo argomento, perché questo è un tema che riguarda fortemente non solo, come si è detto troppo spesso, il bilancio delle società automobilistiche, ma la salute dei cittadini.
Ci segnala già un ascoltatore: l'ente tedesco che effettua le verifiche ha riscontrato valori 20 volte superiori per quella 500X. Appunto, di questo poi adesso vi andremo a far ascoltare anche un'intervista con il direttore federale di questa associazione, che si chiama DUA, sulle rilevazioni che hanno fatto, su come le hanno fatte, su come le hanno commissionate all'Università di Berna. E tra poco ci arriveremo, vi faremo ascoltare questa intervista e ne parleremo. E appunto, dei controlli sono stati fatti anche su altre auto commissionate dalla stessa associazione tedesca, sull'Opel, la Renault, la Mercedes-Benz, così, e anche in quei casi dei livelli superiori, diciamo, alle normative, sono uscite con una eco un po' diversa, diciamo, rispetto alle caratteristiche italiane. Dicevo, questo è un elemento, e poi ci arriveremo. C'è il secondo elemento a cui facevo riferimento, ed era l'Europa invece, e anche quello un po' vi ha allarmato, non soltanto nel fatto in sé, ma anche in quel caso nella poca eco che ha avuto. E cioè che in questo pieno scandalo, diciamo, sul Dieselgate, in nome della equiparazione, in nome della perequazione anche tra tutti i territori dei controlli sulle emissioni, è stata votata, anzi si è opposto, insomma, a una normativa che di fatto ha prodotto il risultato, voi dite, di innalzare i livelli di emissione possibile dei tubi di scappamento?
Ma è così, di fatto le case automobilistiche chiesero all'inizio degli anni 2000 di sapere con ampio anticipo i livelli delle emissioni per potersi attrezzare, e per questo motivo è stato emanato un regolamento nel 2007, quindi quanti anni? 9 anni fa, che imponeva alle case automobilistiche un'emissione di NOx, che sono gli ossidi di azoto, di 80 microgrammi per chilometro. Quindi le case automobilistiche hanno avuto tutto il tempo, si sono date loro il tempo necessario per attrezzare le loro automobili con dispositivi di riduzione delle emissioni che effettivamente consentissero di arrivare al 2015, 15 settembre 2015, quando il regolamento, diciamo, ha attivato i limiti per gli Euro 6, rispettandolo. E quindi è assolutamente inaccettabile quello che è successo dopo, e cioè che nella proposta, diciamo, che è seguita da parte della Commissione per fare in modo che, resisi conto che i test, diciamo, in fabbrica, in laboratorio, non erano assolutamente verosimili, cioè erano chiaramente dei test che non rappresentavano le reali emissioni su strada delle automobili, si è deciso di fare una proposta per regolamentare dei test su strada con dei PEMS, che sono dei monitor portatili che si attaccano al tubo di scarico. E sulla proposta della Commissione, che andava sostanzialmente a integrare questo articolo che fissava il limite, il comitato dei tecnici degli Stati membri, quindi l'ingegnere del nostro Ministero dei Trasporti, così come i tecnici degli altri governi, hanno sostanzialmente a ottobre dell'anno scorso, il 28 ottobre, proposto, anzi deliberato, di fare in modo che il fattore di conformità, e poi spiegherò di che cosa si tratta, di questo test fosse 2.1 e in sostanza quindi si raddoppiassero, di più che raddoppiassero, i livelli delle emissioni di ossidi di azoto
in NOx.
Quindi da 80 microgrammi per chilometro si passa a 168 microgrammi per chilometro, che non è proprio uno scarto da poco, considerando che questo fattore di conformità è sostanzialmente si era deciso di attivarlo per fare sì che non ci potesse essere, diciamo, una difficoltà nell'utilizzare tanti diversi strumenti di misurazione, quindi si è accettata l'idea che effettivamente
un'equiparazione magari al rialzo, insomma, in qualche
modo.
No,
diciamo che le macchine, i piccoli portable monitors, i monitor portatili, naturalmente sono degli strumenti che comunque hanno delle piccole discrasie, certo, l'uno fra l'altro, una marca e l'altra, e quindi si è, diciamo, deciso che fissare un limite 1 a 1, cioè 80 microgrammi almeno per il primo periodo, fosse effettivamente rischioso e si rischiasse di non omologare magari automobili che effettivamente lo rispettavano. Quindi si è detto: benissimo, facciamo un fattore di conformità. Il Joint Research Center, che è il centro della Commissione Europea per la scienza, diciamo, è quello che fa le ricerche scientifiche, dopo verifiche su tutti i portable monitor prodotti nel mondo, ha stabilito che sostanzialmente un fattore di conformità accettabile era 1,3-1,2, quindi insomma si sarebbe scartato di 8 microgrammi o 16 microgrammi.
Comunque più basso di quello che poi invece è stato posto come 2.
Molto più basso.
A quel punto la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha detto: no, poniamo il veto su questo aumento, certo, che riteneva eccessivo. Su quel veto il Parlamento europeo non ha trovato i voti, cioè quel veto lì è rimasto lettera morta e quindi è stato bocciato il veto che era stato posto.
Perché questo di fatto c'è stata una, diciamo, influenza fortissima da parte delle lobby automobilistiche che hanno premuto per dire che era assolutamente necessario concedere ancora del tempo, che i costi sarebbero stati eccessivi.
Ma queste, come lei avvocato, come sa, come direste in tribunale, sono deduzioni vostre e la giuria non tenga conto queste considerazioni.
Tanto più, mi scusi, che in realtà questa delibera del comitato tecnico è possibile che venga impugnata in definitiva, perché sostanzialmente supera la competenza legislativa del Consiglio, quindi del Parlamento europeo, perché di fatto ha talmente alterato la norma originaria da aver sorpassato stravolta. Completamente. Esatto,
quindi... Questo per dare il quadro, che al di là delle deduzioni che uno può fare, ma i temi dopo l'enorme scandalo Dieselgate e Volkswagen, che dovevano essere sul tavolo per andare a restringere, in realtà, come dire, secondo un po' di persone, rischiano in realtà di far allargare ulteriormente le maglie. Va detto che nel caso Volkswagen, vi ripeto, venne reo confessa la Volkswagen, dimostrato e quindi è ammesso che erano stati introdotti proprio dei software specifici che consentissero di mentire durante gli esami di laboratorio, cioè che le auto riconoscessero l'esame di laboratorio in corso e quindi riducessero le emissioni, che poi invece ricominciavano ad aumentare nel corso della corsa normale su strada. Negli altri casi che vi ho citato, appunto commissionati, su studi commissionati della DUA, è diverso, nel senso che sono stati trovati livelli molto maggiori in alcuni casi, anche fino a 20 volte maggiori nel caso della 500 X della crossover. Adesso andremo a sentire l'intervista, senza che per forza questo abbia trovato un riscontro di ammissione, diciamo, da parte delle case automobilistiche di alcunché. Cioè le case automobilistiche non hanno, come Volkswagen, detto sì, è vero, abbiamo montato qualcosa di strano, né nel caso di Renault, né nel caso di Fiat. Cioè siamo alla registrazione dei livelli maggiori di emissione, poi i pezzi andranno fatti. Direi, avvocato Cerometta, facciamo così, procediamo con questa intervista, appunto, con il responsabile, il direttore federale di questa associazione Deutsche Umwelthilfe, credo che si dica in tedesco, ma insomma, che ha commissionato questo studio, che un mese fa, esatto, ha fatto sapere dei suoi risultati, che secondo le risultanze degli studi fatti all'Università di Berna, usciva che anche la 500, questo modello di 500, aveva dei livelli molto alti. L'intervista che abbiamo fatto nei giorni scorsi è addoppiata, ovviamente, ve la facciamo ascoltare a cura di Flavia Mosca Goretta.
Abbiamo rilevato che questa Fiat SUV ha dei valori perfetti, bassi se le condizioni sono esattamente quelle delle prescrizioni. Apportati dei minimi cambiamenti, i valori dei gas di scarico sono aumentati di 11-22 volte, anche se la macchina andava sul banco della prova con le stesse temperature e sotto gli stessi cicli. E per questo sono questi dei segni molto chiari per noi, che qui si lavori con delle defeat devices. Per noi non c'è assolutamente alcuna causa tecnica del perché qui de facto la depurazione del tubo di scappamento venga ampiamente spenta, staccata. Il veicolo sostanzialmente scarica nell'aria delle emissioni del motore quasi non filtrate e con ciò agisce in maniera negativa alla qualità dell'aria nelle città nelle quali questi veicoli circolano.
Im Grunde genommen fast ungefiltert die Rohemissionen in die Luft entlässt.
Aber warum? Come mai questi risultati?
I valori sono peggiorati perché evidentemente il veicolo aveva la percezione di non essere più sotto test. Abbiamo indicazioni molto forti che la macchina riconosca quando viene sottoposta ad un test. Quindi quando l'elettronica ha la percezione di non essere in quella situazione, ci sono delle strategie di controllo delle emissioni molto diverse, molto peggiori. Cioè, è vero che il veicolo ha un sistema a bordo per la pulizia delle emissioni, però al di fuori delle vere e proprie situazioni nei test non viene innescato correttamente, con la conseguenza che queste macchine inquinano l'aria nei centri cittadini e questo oltre le norme di legge.
Avevate già fatto in precedenza dei test?
Abbiamo ricevuto indicazioni da whistleblowers e anche da altri test che sono stati condotti, alcuni dei quali pubblicati, altri invece no. Noi scegliamo i modelli, le automobili, in base al principio che ci fa dire questi sono veicoli sui quali abbiamo già delle indicazioni, degli elementi che siano particolarmente sporchi, per quindi anche poter analizzare come possa accadere che al posto di migliorare o peggiorare del 10-20% quando il veicolo non è in una situazione di prova, improvvisamente l'emissione di gas tossico tossici aumenti del 1000 o 2000%. E questo è successo nel caso di questo veicolo, anzi, ancora peggio. Il veicolo era così sporco che l'impianto di prove in Svizzera, presso l'impianto governativo di prove a Berna, nel giro di pochi minuti era al punto più alto di arresto e anche espulso molto. Gli ingegneri erano esterrefatti. Sostanzialmente si è dovuto andare a prendere le apparecchiature di prova di 20 anni fa, che fossero in grado di misurare dei livelli di emissioni di gas di scarico così alti. Assieme alla Renault Space è il veicolo più sporco che abbiamo testato. E questo veicolo non ha nulla a che fare, non ha alcun posto sulle strade europee. Renault Space e Fiat 500X sono le più sporche e hanno anche una comparabile tecnologia primitiva che non è sufficiente per un diesel Euro 6. Noi invitiamo il governo italiano ad adottare finalmente delle misure. Anche l'Italia deve aprire un'indagine e deve ritirare l'abilitazione per questo tipo di veicolo.
Italien muss endlich eine Untersuchung einleiten und die TÜV-Zulassung für dieses Fahrzeug entziehen.
Cosa dovrebbe fare Fiat?
Fiat deve ritirare tutti questi veicoli e installare un sistema di pulizia delle emissioni dei gas funzionante. Dubito che questo sia possibile tramite un semplice aggiornamento del software. Credo che infatti per questo veicolo serva un sistema aggiuntivo. E avverto anche Fiat. Se questi veicoli continuano ad arrivare sulle strade, pian piano diventerà tra i costruttori di auto più sporchi in Europa. E quale danno d'immagine Fiat Chrysler potrà avere, non solo sul mercato europeo ma anche su quello americano ed asiatico, lo si vede già nel caso della crisi Volkswagen. Quindi vale la pena adesso di dire, lo ammettiamo, stiamo immettendo sulle strade un veicolo che deve essere migliorato. Invitiamo le autorità italiane a prendere provvedimenti e finalmente a fare il proprio dovere di perseguire queste violazioni.
Allora, avvocato Anna Gerometta, questo era il direttore federale di questa associazione de UA. Jürgen Reisch, va detto, questa è un'associazione, non è, perché poi con le sigle uno magari si confonde, non è un ente di controllo, è un'associazione che
ambientalista
che però dice dal suo punto di vista quei valori sono troppo alti, quei valori ci hanno fatto pensare che ci sia stato l'utilizzo di un defeat device, quel softwareino, diciamo, quel trucco che la Volkswagen aveva ammesso di utilizzare, e secondo noi dovrebbe essere ritirato quel modello. Ripeto, è un'associazione ambientalista. La questione è l'attendibilità dei dati, invece è testimoniata dal centro di controllo,
certo,
di Berna. Fiat, da dire, noi l'abbiamo consultata, Fiat adesso FCA, e ci ha fatto sapere uno che come politica aziendale non commenta, diciamo, queste notizie, che in questi mesi più di un controllo è stato fatto da enti autonomi, ovviamente, quindi non ufficialmente certificati, e che in ogni caso non ritenevano che ci fossero gli estremi per commentarlo, facendo notare da parte di Fiat che questi controlli sono stati fatti anche su altri modelli automobilistici, anche altri modelli automobilistici hanno segnalato anche su altre ditte, quindi l'emissione maggiore rispetto alla normativa consentita, ma dicendoci che ritenevano che queste emissioni maggiori siano determinate, diciamo, da diversi stili di guida, e che per conto di Fiat parlava un comunicato stampa che Fiat ha emesso prima di questi controlli, ormai nei primi giorni di febbraio, datato 2 febbraio se non ricordo male, direttamente da Londra, dove Fiat, con riferimento a questi vari controlli che venivano fatti, vari studi e discussione sul livello delle emissioni, aveva fatto un comunicato che a questo punto vi faccio ascoltare in un estratto, perché questa è la voce a cui Fiat affida, diciamo, il suo commento alla vicenda.
Negli ultimi mesi la questione delle emissioni dei motori diesel è stata oggetto di grande attenzione, particolarmente in Europa, dove il diesel è piuttosto diffuso. In risposta a tali eventi, FCA ha condotto un approfondito esame interno dell'applicazione di questa tecnologia ai propri veicoli e ha confermato che le sue applicazioni motoristiche diesel rispettano le normative sulle emissioni loro applicabili. In particolare, 1. i veicoli diesel FCA non sono dotati di dispositivi che rilevino che il veicolo viene sottoposto a un test al banco in laboratorio o che rendano operativi i controlli delle emissioni solamente durante i test in laboratorio. In altri termini, sebbene i livelli di emissioni varino in funzione delle condizioni di guida, i sistemi di controllo delle emissioni dei veicoli FCA funzionano nello stesso modo, a parità di condizioni, sia che il veicolo si trovi in laboratorio sia su strada. 2. I veicoli diesel FCA, se testati in base all'unico ciclo di prova prescritto dalle norme europee, fanno registrare risultati entro i limiti di legge e rispettano le relative prescrizioni. A titolo di misura volontaria, non imposta né richiesta da alcuna autorità, FCA aggiornerà le proprie calibrazioni Euro 6 con nuovi set di dati per migliorare la prestazione in termini di emissioni in condizioni di guida reali. Tali nuove calibrazioni saranno pronte a partire da aprile 2016, saranno disponibili su tutti i veicoli nuovi venduti a partire da tale data e verranno rese disponibili a tutti gli altri possessori di veicoli FCA Euro 6 gratuitamente nell'ambito delle attività di aggiornamento delle calibrazioni dei veicoli che vengono effettuate periodicamente. Tale iniziativa non costituisce campagna di richiamo. Londra, 2 febbraio 2016.
Questo è l'estratto del comunicato appunto di FCA emesso prima di questi controlli, a cui però FCA affida ugualmente, diciamo, la definizione della sua presa di posizione in generale. Avvocato Giovametta di Cittadini per l'Aria, la tranquillizza, è ovviamente diverso da quello che l'associazione tedesca
c'è
dice.
Ci sono da dire due cose. Uno, che tre cose. Innanzitutto che il New European Driving Circuit, che è questo modello di test che viene utilizzato per testare le automobili in fase di omologazione, si è rivelato assolutamente inattendibile. Questo è poi il motivo per cui si è passati a fare una proposta di test real drive. Quindi, due, che in realtà il regolamento dice che si omologano i modelli delle auto che hanno quelle emissioni in condizioni di uso normale. Quindi il fatto di dire di fatto se un'automobile in condizioni di uso normale non ha quelle emissioni, tant'è che il regolamento prescriverebbe anche alle autorità nazionali di fare periodicamente campagne di richiamo e di verifica delle emissioni, cosa che in Italia nessuno ha mai fatto.
Cioè voi siete preoccupati però che nessuno commenti questa cosa qua? Cioè una notizia del genere passi?
Certamente è abbastanza pazzesco. Io devo dire, i primi giorni, poi il nostro ufficio stampa volontario mi ha segnalato che effettivamente c'era un motivo che era assolutamente pregnante e che bisognava farci i conti, e ce ne rendiamo conto, però di fatto è un problema grave, nel senso che se effettivamente, come dice Werner Resch, ci fosse un defeat device utilizzato anche da Fiat, direi che dovremmo fare assolutamente i conti con questo, e dobbiamo fare, e il nostro governo deve fare i conti con il fatto di aver mancato assolutamente di provvedere in questi mesi alla gestione di questo problema in trasparenza. Dalla posizione manifestata nel comitato tecnico di cui abbiamo parlato prima, in cui l'Italia ha chiesto che i livelli di gli ossidi di azoto addirittura fossero innalzati 3 volte, non 2 volte 1 come poi è avvenuto, quindi addirittura il nostro governo era uno di quelli che aveva una posizione particolarmente negativa rispetto alla tutela della salute dei cittadini. Quindi c'è effettivamente un problema di contraddittorio con le autorità di governo, che questa cosa devono assolutamente governare in un altro modo, con maggiore trasparenza. Io inviterei veramente i parlamentari a seguire questa cosa con molta attenzione, a fare interrogazioni, rivolgersi a noi se vogliono, cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie e soprattutto di fare in modo che il governo attivi una commissione che questo argomento affronti in modo trasparente e accessibile alla popolazione, perché è un problema grave.
Sì, che ci sia un problema appunto di avere dei dati e delle risposte un po' più certe. Poi si capisce anche da alcuni ascoltatori che scrivono, notando un altro aspetto della questione, dico, beh, che ipocrisia, adesso scrive uno, gli svizzeri si mettono a predicare contro qui inquina troppo, un altro dice nessuna simpatia per Fiat, però questa cosa che adesso siano i tedeschi che si mettono a controllare gli altri è il massimo. Lì è un problema appunto di chiarezza da dove viene la fonte. Al momento c'è semplicemente un dato che è stato emerso perché è commissionato da un'associazione in Germania che attende di essere commentato in qualche modo.
Beh,
su una questione generale che si chiama respiro, polmoni e inquinamento, su cui gli ultimi dati sono, come dire,
sì, no,
decisamente
vorrei,
sconfortanti.
Vorrei dire che effettivamente il tema del fatto che purtroppo i dati che sono emersi negli ultimi anni dimostrano che defeat devices o non defeat devices non è un problema solo di Volkswagen. Voglio dire, i dati di Transport and Environment, che è questa associazione europea, e dell'ICCT, che è quella che poi ha fatto scoppiare lo scandalo Volkswagen, dicono che 9 auto su 10 non rispettano i limiti degli Euro 6 e degli ossidi di azoto. Quindi parliamoci chiaro, non è un problema tedesco. Che poi
questo meno all'uscita del tubo di scappamento è così. Poi,
Che poi nel caso per l'efficacia del sistema di omologazione di controllo americano Volkswagen sia incappata in un controllo che effettivamente ha fatto emergere una vera, insomma, truffa sostanzialmente, nel senso che si è verificato che veniva utilizzato un sistema di software che si disattivava, non sappiamo se questo succeda in altri casi, questo diciamo con certezza, però indubbiamente che le emissioni di scarico di praticamente il 90% dei veicoli non siano in linea con quelle che sono le norme di legge è oggettivo, quindi è un problema di tutti gli stati europei.
Do il benvenuto anche a Serena Pellegrino, eccola con noi, benvenuta.
Grazie di avermi chiamato come ospite vostra.
Che è la vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera e di SEL. La Commissione Ambiente è quella in cui, per esempio, negli ultimi mesi il ministro Del Rio, attuale ministro dei trasporti, è andato in audizione a spiegare anche le varie cose, le sue varie politiche su ferro, su come immagina una riconversione della circolazione in Italia da su ferro e mare anziché su gomma, quindi quello che insomma negli ultimi 20 anni si è sentito ripetere varie volte, ma dove evidentemente il tema deve essere trattato. Non le fa un po' impressione, Pellegrino, sentire che circolano su una produzione italiana dei dati, appunto, ripeto, di parte, cioè di un'associazione tedesca che commissiona Berna, che dice guardate che i dati di emissione ci risultano alti, e che si sia un po' un silenzio generale intorno che lo lascia cadere nel vuoto?
Ma nessuno stupore, guardi, perché purtroppo le cose che vedo quotidianamente poi vengono totalmente sommerse e non se ne dà voce alla comunicazione. Infatti io ringrazio voi che siete capaci sempre di mettere fuori allo scoperto tutto quello che accade, perché davvero il grosso dell'informazione, il grosso della comunicazione questo non lo fa, e quindi perdonatemi se ho fatto questo piccolo cappello, però è indispensabile.
Cioè in fondo per pulizia di comportamenti, diciamo, in Germania nacque così poi la questione dello scandalo, cioè delle rilevazioni che davano
in Germania accade sempre così. Io ricordo di un signore che aveva copiato la tesi ed è saltato dalla poltrona. Qui in Italia una cosa del genere farebbe ridere qualche bambino probabilmente.
Questi dati in commissione non sono arrivati, giusto?
Assolutamente no. Non mi risulta nel modo più assoluto, e andrò ad approfondire ovviamente la cosa. Se sono arrivati e non ce li hanno comunicati, oggi abbiamo ufficio di presidenza, per cui lo rileverò, e assolutamente a me non è arrivato nulla di tutto ciò.
Senta, Pellegrino, invece appunto qualche mese fa il ministro Del Rio è venuto in commissione congiunta trasporti e ambiente, non solo, per fare un'audizione. Sul tavolo c'era anche ormai mesi fa, quando è uscita la questione del scandalo Volkswagen, una dichiarazione del ministero dicendo: faremo i controlli e quando avremo dei dati attendibili faremo sapere quali sono i dati che abbiamo in mano sulle emissioni in Italia. Si è saputo qualcosa?
No, non si è saputo nulla. Guardi, le faccio un altro esempio. Greenpeace ha fatto richiesta al Ministero dell'Ambiente per sapere quali erano gli esiti dell'inquinamento dovuto alle trivelle nei mari, nei nostri mari, insomma, dove si fanno trivellazioni. Non è arrivata nessuna risposta. Ad ogni richiesta non ci sono risposte. Questo per noi è inaccettabile. E il ministro Del Rio, però, devo dire la verità e devo ammetterlo, che quando è venuto in commissione a celebrare il suo progetto, noi non abbiamo che potuto annuire, perché è un progetto che noi chiediamo da 25 anni e lo vedo difficile che riesca a farlo in 2 anni. Però onestamente è un progetto ambizioso e che risolverebbe moltissimo la questione delle emissioni di smog nell'aria.
Quello che ha messo sotto il titolo La Via del Ferro, insomma, cioè
sì,
il trasporto,
certo,
su treno.
Ma non so se lei lo ricorda, ma io ho sufficienti capelli bianchi per ricordarmi che nella seconda metà degli anni Ottanta era stata fatta una politica grossa, che anche il professor Ponti, io lo ricordo, il mio professore di economia dei trasporti, non era certo un ambientalista e un ecologista così di quelli aggrappati alle antenne, e era in maniera chiara e coerente, diceva la direzione in Italia deve essere quella, attenzione però, perché il sistema orografico della nostra Italia è talmente complesso che bisogna fare un progetto fatto in maniera accurata e dettagliata. Questo lo diceva circa 25 anni fa. Oggi ci ritroviamo invece ad aver portato avanti la politica invece della gomma, dell'asfalto e quindi delle società petrolifere.
Però diciamo, il ministro Del Rio quindi però non ha dato delle scadenze sul
no.
Quando farà sapere i risultati, i controlli.
Assolutamente
eccetera.
No, assolutamente no. E come le dico, il progetto è bello, meraviglioso, ambizioso. Io gli ho detto che sinceramente in 2 anni la vedo un po' dura riuscire ad attuarlo, soprattutto dal momento in cui noi ci ritroviamo che, mi passi questa definizione, i padroni delle fossili ci dettano costantemente l'agenda.
Allora, un attimo, Pellegrino, che c'era appunto la Presidente di Cittadini per l'Aria che mi faceva accenno che voleva dire una cosa.
Sì, buongiorno onorevole Pellegrino,
buongiorno.
Noi ci siamo scambiati un po'
sì,
di...
è vero.
E volevo chiederle di fare un'interrogazione parlamentare su questo.
Come no?
Nel senso che negli altri stati hanno attivato delle commissioni ad hoc per monitorare questa diciamo verifica delle automobili in circolazione e dei test promessi dai governi. Il nostro governo sta gestendo questa cosa in modo appunto da muro di gomma, noi abbiamo scritto un sacco di volte e non ci rispondono, e a porte chiuse. Questo non va bene, quindi le sarei molto grata e credo che farebbe una cosa veramente molto positiva se voi poteste fare un'interrogazione su questo per chiedere a Del Rio di istituire una commissione ad hoc che sia in contraddittorio e con la partecipazione delle associazioni e dei cittadini.
Tra l'altro la Commissione Ambiente è uno di quei luoghi di crocevia su cui le notizie poi arrivano a verifica, mentre quando io ho contattato Serena Pellegrino per chiederle appunto di essere con noi in questa trasmissione, lei mi ha detto: ah sì, a proposito, così vi dico anche che cosa noi andiamo a votare oggi, su quali emendamenti andiamo a votare oggi, così tutti potranno fare contemporaneamente ai gas di scarico un altro piccolo salto sulla sedia a proposito dell'acqua, cioè Pellegrino?
Nel totale silenzio della stampa, il Partito Democratico ha presentato degli emendamenti alla legge che noi abbiamo presentato, un'unica legge voluta dall'intergruppo parlamentare che è stata l'esito dei referendum popolari del 2011. Noi abbiamo presentato una proposta di legge che raccoglieva la proposta di legge iniziativa popolare del 2007 e alla luce del referendum del 2011 abbiamo redatto un testo insieme anche ai comitati per l'acqua, al forum per l'acqua.
Quelli sull'acqua pubblica, insomma.
Esattamente, quelli sull'acqua pubblica. Bene, che cosa sta accadendo? Voi sapete bene che con lo Sblocca Italia si è cercato inizialmente di smontare l'idea concettuale dell'acqua che sia pubblica. E ci siamo opposti in tutte le maniere, che col DL Madia la direzione va entrando dalla stessa parte. Ebbene, adesso con un colpo di mano il Partito Democratico, ovvero il partito di maggioranza, che ha partecipato attivamente all'intergruppo e quindi attivamente alla redazione di questa legge, che è stata veramente generata da un dibattito fatto proprio armonico, fatto bene, l'abbiamo depositata il 22 marzo 2014, giornata dell'acqua. Uh-huh. Io questa cosa delle giornate sinceramente ritengo che bisognerebbe cancellarle, perché c'è la giornata e poi dopo gli altri 364 giorni non esiste
che,
più.
Dice che gli emendamenti che andranno oggi al voto svuotano, diciamo, quel testo che voi avete
predisposto.
Uno dei
due quesiti viene completamente cancellato, ma la ciccia, diciamo così, che le dico qual è la ciccia,
sì.
Cosa accadrà? Che ci sarà un'unica azienda a livello nazionale, a capitale pubblico, a maggioranza pubblica, quindi non è detto che sia 100% pubblico, ma comunque sarà una società per azioni, e una società per azioni per definizione fa profitto e utili, cosa che va in totale contrasto con quanto voluto dai cittadini, che dicono che l'azienda del servizio idrico non deve generare profitto. Questa è una cosa che per noi ci fa veramente saltare sulla sedia, soprattutto perché per 2 anni nessuno ci ha riconvocati dicendo: guardate che la direzione oggi della maggioranza del Partito Democratico vuole questo. A quel punto io ieri in discussione generale sugli emendamenti in commissione ho detto: questa è la cartina di tornasole, che finalmente si è capito per quale motivo il Partito Democratico nei giorni precedenti al referendum del 2011 non voleva salire sul carro a difendere la battaglia per quei referendum sull'acqua pubblica.
Ok, così ci ha fatto bere anche un bicchiere d'acqua insieme a una boccata d'aria. Io per correttezza devo dire che io il Partito Democratico l'avevamo consultato e contattato per essere presente in trasmissione, a parte il presidente della Commissione Ambiente Realacci, che invece aveva questioni personali, insomma, che nella vita succedono, quindi ci mancherebbe altro. Poi tutti gli altri, invece, sfortuna ha voluto che 1-1-1-1 nessuno avesse la possibilità o il tempo o che ne so, insomma, lo spazio per essere in questa trasmissione, ed è un peccato.
Com'è che dice qualcuno, dice chi non c'è sempre torto.
Serena Pellegrino, buon voto su questi emendamenti oggi, ci risentiremo. Grazie,
grazie
mille di essere stata
arrivederci.
Di essere stata con noi. E quindi in questa situazione, appunto, i cittadini per l'aria, allora manca un po' l'aria, mi fa segno la Cernetta. Appunto, lei diceva ci sono delle questioni che derivano poi fortemente da questi controlli, le politiche urbane, che
sì,
evidentemente
allora,
ascoltatore dotato di autoironia, di ironia notevole, dice: beh, in effetti, come spiega anche la Fiat, le condizioni di utilizzo di un'auto sono fondamentali, la mia da spenta è emissioni zero.
Sì,
dice lui adesso.
Grande ironia, devo dire. No, dunque, ci sono due temi da affrontare, secondo me importantissimi: il Dieselgate, o che appunto non è Volkswagen Gate ma è Dieselgate, è un problema gravissimo dal punto di vista sanitario. L'NO2, che deriva sostanzialmente dagli ossidi di azoto, è un inquinante che è dimostrato essere per la salute più nocivo del PM2.5, probabilmente perché a sé attrae e aggrega degli inquinanti come gli IPA e altri inquinanti cancerogeni ed estremamente nocivi, e quindi questo tema di quanti NOx emettono le automobili in aree urbane che sono estremamente densamente popolate non è un dettaglio, è un problema di danno alla salute gravissimo per i cittadini, costi, perché naturalmente dal danno alla salute derivano costi, morti aggiuntive. Ricordiamo che secondo lo studio VIAS uscito nel 2015, fatto dall'istituto, dalla ASL di Roma, in Italia ci sono mediamente 35.000 morti all'anno a causa dell'inquinamento atmosferico, 10 volte i morti per incidenti stradali. Quindi, e quando parliamo di morti sono morti premature da infarti, da tumori ai polmoni, da tutte cause riconducibili direttamente alla cattiva qualità dell'aria. Quindi il problema di governare le emissioni delle automobili nei centri urbani è cruciale. Vorrei aggiungere una cosa: c'è uno studio uscito, e non è il primo, ma è uno studio italiano, e quindi diciamo che fa particolarmente impressione, fatto a Roma ed uscito a dicembre, in cui si è conteggiato la riduzione della capacità cognitiva dei bambini esposti in gravidanza all'NO2, quindi il gas, diciamo, che deriva dagli NOx, e si è calcolato, prendendo un campione di circa 800 bambini nel 2004-2005 in gravidanza, fra virgolette, e ristudiandoli nel 2010, quando avevano 7 anni, 2011-2012, hanno stabilito che in funzione dell'esposizione della madre durante la gravidanza e del bambino durante la vita a 10 microgrammi in più o in meno di NO2, aveva 1.4 punti di intelligenza IQ in meno, naturalmente depurati i dati dall'esposizione al fumo e tutte condizioni socio-economiche della famiglia e tutto quello che è. Quindi è chiaro che
gli elementi ovviamente di preoccupazione su questo sono più di uno, e anche di consapevolezza. Senta, ma
quindi voglio dire che siccome la situazione attuale, con questa delibera che c'è stata sull'innalzamento dei limiti delle NOx, è che gli Euro 6 comunque inquinano tantissimo i diesel, bisogna considerare, e invitiamo tutti i cittadini in occasione di queste amministrative a fare in modo che nelle aree urbane si creino zone a traffico limitato molto ampie, che riducano la circolazione delle automobili in modo sostanzialmente paritario, perché purtroppo abbiamo dei centri urbani che sono molto inquinati, e qui purtroppo non possiamo più dire facciamo entrare gli Euro 6, perché gli Euro 6 non rispettano, anche loro hanno emissioni molto alte. Dobbiamo semplicemente ridurre grandissimamente il traffico il più possibile,
cioè per voi
e spingere.
È la circolazione che va ridotta, tutto il resto, diciamo, rischia di diventare un titolo e nient'altro, sul dire che la tecnologia può andare a riduzione di emissione.
Allora, no, la tecnologia farà però oggi come oggi abbiamo troppe automobili e la tecnologia ancora non.
Senta, abbiamo ancora 5 minuti. Voi, allora, partendo dall'Europa e arrivando sull'Italia, o viceversa, è uguale, ma che cosa sperate? Cioè, sul fronte, per esempio, del veto non messo sull'aumento delle emissioni, nella rilevazione delle emissioni delle auto, voi sperate ancora di poter intervenire, di fare qualcosa, cioè che si possa intervenire per fare qualcosa?
Beh, in realtà c'è una mezza promessa degli stati alla Commissione europea di rivedere il fattore di conformità che è stato attivato.
Alzato.
In realtà l'appello che noi oggi vogliamo fare al governo veramente è di veramente cambiare i suoi panni, e quindi di smettere i panni dell'industria automobilistica, o meglio di equilibrare la sua posizione a tutela dei cittadini. In questo momento questa è una fase estremamente importante a Bruxelles, perché c'è sul tavolo una proposta della Commissione europea di modifica del sistema di omologazione delle auto. Perché arriviamo ad avere questo problema? Perché di fatto gli enti che omologano le auto sono sostanzialmente pagati dai fabbricanti di auto, quindi c'è un problema anche di omologazione. La Commissione se n'è resa conto, hanno fatto una proposta buona di modifica del sistema di omologazione, istituendo un'autorità europea che faccia un controllo sulle autorità nazionali. Questa proposta va migliorata, perché ha ancora dei gap, ed è estremamente importante che il governo sia estremamente pronto a capire che questo è un passo in avanti di salute per la cittadinanza e non è qualcosa di impossibile per le case automobilistiche. Bisogna cambiare veramente passo, bisogna difendere i cittadini e la salute dei cittadini e attivare sistemi più democratici per la verifica dei prodotti che noi mettiamo sul mercato.
Perché lei diceva anche in altre occasioni che invece era un po' demoralizzato, perché voi molto materiale avevate dato, diciamo, al governo e al Parlamento.
Abbiamo scritto un sacco di volte, in particolare al ministro Delrio, abbiamo all'inizio di Dieselgate abbiamo chiesto su richiesta del nostro corrispondente Transport and Environment a Bruxelles, sostanzialmente si stava facendo un'indagine su come funzionano i sistemi di omologazione in Italia, vuoto totale, cioè non rispondono. È veramente una situazione grave. Abbiamo chiesto di rendere conto del fatto di come sia stato possibile che il comitato tecnico rappresentante del nostro governo sia andato a chiedere a Bruxelles nel comitato tecnico di triplicare i dati, le emissioni degli NOx. Non ci hanno risposto. È chiaro che in un paese democratico delle posizioni così cruciali per la salute dei cittadini devono essere esposte in Parlamento prima di essere portate a Bruxelles, perché sono questioni troppo importanti.
Anche su questo, giusto per cronaca, poi per chiudere, poi ognuno si fa le opinioni che vuole, contro quel veto, diciamo, cioè il voto contro il veto per quanto riguarda l'Italia è stato firmato da tutti i rappresentanti del centrodestra, diciamo, da Fitto a Borghezio, a Salvini, a Cesa, eccetera, e risultano invece astenuti quelli del PD, da Simona Bonafè in poi.
No,
sbaglio a rilevare?
Sbaglia, nel senso che pochissimi del PD si sono astenuti,
Okay.
Mi risulti forse solo la Bonafè. Tutti gli altri in massa hanno votato per il veto. Se lei va sul nostro sito abbiamo...
Perché mi risultavano quelli.
Assolutamente, anzi, devo dire che i socialdemocratici proprio dopo la delibera del comitato tecnico hanno fatto una lettera molto molto forte dicendo è uno scandalo, chiedendo ai governi di cambiare. I governi non hanno cambiato.
Che lettera è che voi chiedete ai cittadini di firmare invece?
No, in questo momento non è attiva, però a breve speriamo di avere un manifesto sulle città e per i candidati che vi... In questo momento quello che vi chiediamo è, se volete darci forza e dare forza alle battaglie per l'aria, fatevi soci, andate sul sito www.cittadiniperlaria.org e poi tutti quelli che vivono a Milano sono invitati a un aperitivo nel negozio di Patagonia in Corso Garibaldi 127 il 17 di marzo alle ore 18.
Aperitivo. Le date non vanno sbagliate, eh? Ok.
No.
17 di marzo alle 18.
Sì.
No, perché magari...
Non è sbagliata.
Sperate che qualche segnale arrivi, quantomeno su queste emissioni Fiat 500.
Speriamo che si istituisca una commissione.
Vediamo, è passato un mese dalla diffusione di questi dati parziali, di parte, tutto quello che volete. Vediamo se qualcosa succede, visto che poi quella ditta è ancora italiana, la Fiat. Avvocato Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l'Aria, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno accompagnato con i commenti, diciamo, via mail e messaggio di cui vi ho dato conto in questa ora di trasmissione. Con il microfono aperto ci risentiamo, se volete, domani mattina alle 9:30, già questa sera appuntamento con il microfono aperto e serale. Una buona giornata da Massimo Bacchetta, adesso le notizie.